Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destato, si prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli alzato si prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. In questa piccola narrazione che Matteo fa dei fatti che occorsero subito dopo la nascita di Gesù, ci sembra di vedere così, un bollettino, quasi una cronaca delle cose accadute. In realtà Matteo si sta preoccupando qua di assimilare la storia di Israele e la storia di Gesù. Come Israele era dovuto andare in Egitto, così Gesù. Come Israele è chiamato dall'Egitto, dice Osea, dall'Egitto ho chiamato il mio figlio, così anche per Gesù accade qualcosa di simile. Perché questo? Per giustificare per la personalità del Cristo? No, perché tutti agevolmente potessero capire chi è Gesù. Tu dici, ma come? Perché? Dov'è il problema? Perché se uno non sa, non ha le chiavi per comprendere chi è costui, rischia sicuramente di attribuirgli cose che non lo riguardano affatto. E se c'è un grosso problema anche nel passaggio della fede, sta proprio qua, nel passare immagini che non corrispondono per niente alla realtà che invece in Cristo si è inaugurata. E oggi direi che di tutte queste icone ce n'abbiamo una davanti che a casa nostra si è proprio deformata, si è rovinata e non siamo neanche più nelle condizioni di poterla riproporre. Io non so che effetto vi faceva stamattina ascoltare, se l'avete ascoltata e non dormivate queste parole, no? Sopra, onore il padre, eccetera, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non so che. Se in voi risuonava uno spirito di accoglienza, di ringraziamento, di gratitudine, di sapienza, o semmai, lo sapete voi, un senso di colpa. Ah, già è vero, dovevo onorare mio padre e non l'ho fatto, avrei dovuto e non l'ho fatto. Oppure questo padre mi è troppo di peso, non riesco ad amarlo. La storia che noi abbiamo vissuto nelle nostre famiglie è una storia drammatica, drammatica. Tutte le famiglie? Sì. Perché se magari non ci sono state cose molto gravi, molto importanti nel nucleo più ristretto, è già abbastanza difficile, sicuramente nelle propaggini familiari problemi ce ne sono stati. Io in questi anni di sacerdozio e di pastorale alla grotta, penso che la cosa di cui ho sentito parlare di più è stato proprio questo. Ma quello che mi ha colpito non è che ci fossero tanti danni nelle famiglie, questo ormai è assodato. Quello che mi ha colpito molto è vedere che tutte queste difficoltà la gente le affronta attraverso discorsi di ragionevolezza, cioè tentando di spiegare per quale motivo si è originato il male, le difficoltà familiari, le relazioni interrotte, a partire da logiche ragionevoli. E poi constatare che le logiche ragionevoli non ce la fanno a guarire questi mali. Ma ti sarà venuto un dubbio? ti sarà venuto il dubbio che proprio la ragionevolezza non è la chiave di lettura di questo problema? E se non è la chiave di lettura, ti sarà venuto il dubbio che non è neanche la soluzione? Io di fronte a questi discorsi di ragionevolezza sto là ad ascoltare e alla domanda che facciamo e che ne so. Io non mi occupo di questo. Se no mi laureavo, che ne so, in qualche altra cosa, non mi occupo di questo. Siccome la Chiesa ci mette davanti oggi un'immagine, un'icona chiara della Sacra Famiglia, andiamo a vedere che cosa è, che cosa era e che cosa non è più. Ma vi metto in guardia da una possibilità di sbagliare. Noi non abbiamo davanti ai nostri occhi l'immagine oleografica di una famiglia moralistica, come pure qualcuno sta ritirando fuori, quasi come se potessimo vantarci. Quella immagine moralistica della famiglia ha fallito. Questa generazione non può capirla, ma perché non era vera. La famiglia borghese, come noi l'abbiamo dipinta e come ci sembrava che fosse il sostegno della Chiesa, quella famiglia non può esistere più. Ma allora qual è la famiglia? Andiamo a vedere che cosa succede nella casa di Nazareth. Noi l'abbiamo fatto tante poesie, no? Gesù falegname, il figlio del piccolo falegname. Figlio del falegname che facevano non so cosa con la pialla, i mobili a qualcuno, e lei che faceva, lavorava a maglia o diceva l'Ave Maria e Rosario. Cosa faceva la madre di Dio? Tutto quello che riguarda questa relazionalità tra il padre e la madre e questo bambino non è assolutamente ripetibile oggi, in nessuna condizione. Ma era questo che facevano? Era questa la loro relazione? Partiamo dall'inizio. Da quando i Magi, poi lo vedremo tra qualche giorno quando faremo la festa dell'Epifania, quando i Magi seguono una logica sapienziale, scrutano il cielo, si lasciano guidare da una conseguenzialità sapiente, saggia, e giungono fino a un luogo dove finalmente possono contemplare una realtà incredibile. Ora, ve li immaginate i personaggi che se ne partono da tanto lontano? Che cosa si aspetteranno di trovare? Uno spettacolo, qualcosa di meraviglioso. E invece vedono una realtà nucleare, molto semplice, un padre, una madre, un bambino. Vedono e comprendono e onorano e magnificano, santificandola, questa relazione. Hanno compreso i Magi che il segreto della storia è la relazione. La relazione. Ma come la relazione? Non è questa che si è interrotta e si è frantumata a casa tua. La relazione. E cioè, se Dio crea le cose pensando al suo figlio e dà all'uomo la possibilità di riprodurre ciò che lui aveva in mente quando ha creato, vuol dire che Dio vuole stabilire una relazione con l'uomo. E come Dio opera in relazione perché è Padre, Figlio e Spirito, così chiama l'uomo a ripercorrere le logiche della relazione, salvaguardandole, sostenendole, illuminandole dalla grazia. E cosa fa l'uomo allora? L'uomo, secondo la logica di Israele, l'uomo biblico, cosa fa? Scruta le cose anche lui del cielo, le scruta nella rivelazione che Dio fa di sé. E la rivelazione che Dio fa di sé, amici, non è un'apparizione, non è un'emozione, non è neanche un sentimento. La rivelazione che Dio fa di sé è la storia fatta con il popolo. E questa storia noi la conosciamo dalla Sacra Scrittura. Allora il pio israelita comincia a camminare lasciandosi illuminare da questa rivelazione, da questa parola. Quando il Verbo si incarna in quella storia, gli israeliti ormai non si sa più cosa stanno cercando. Tant'è che lui non lo riconoscono. Sebbene, come dice San Paolo, Dio molte volte in molti modi ha parlato per mezzo dei profeti e ora parla per mezzo del Figlio, loro che i profeti li conoscevano non lo hanno riconosciuto. Era il peccato forse che vivevano, gli ha impedito di vederlo. Ma quando questa realtà, quando finalmente il Verbo si è incarnato e questa realtà si è inaugurata, il Figlio di Dio, che pur conosce i segreti del Padre, si mette nelle condizioni di imparare di nuovo tutta la Torah, tutta la legge e di metterla in pratica. Va a scuola come tutti i bambini. Ti piacerebbe pensare a Gesù, che appena nato già conosce tutto, già si muove, cammina sopra le acque del bagnetto, oppure non so che cosa, che miracoli faccia con gli uccellini di Creta, li faccia volare davanti agli amichetti, generando chissà quali sentimenti. No, Gesù si sottopone alla legge, Gesù si sottopone alla conoscenza e alla sapienza. Dimmi, quale dei tuoi figli ha fatto questo? Vuoi prendere un elemento buono per la crescita dei figli della famiglia? Questo, quello che ha fatto Gesù, non faceva i soldatini che camminavano, non faceva i prodigi con le... Gesù imparava la legge di Dio, cioè imparava il pensiero del Padre, ma non lo conosceva? Che dite, voi lo conosceva? Il Verbo lo conosce. L'uomo Gesù impara, perché questa relazione tra la natura divina e la natura umana diventi una cosa sola in lui. E dunque si mette a imparare da capo tutto quello che egli conosce presso Dio. E l'umanità di Gesù, dirà Luca nel suo Vangelo, cresce in sapienza e grazia. Sapienza e grazia vuol dire che non è che cresce bello ed educato, come pensiamo noi, cresce secondo i precetti della Torah, cresce secondo la sapienza della legge, dei profeti, di tutta la scrittura. Questo è il modello. Il modello non è l'educazione, il bon ton, i saluti, saluta zia, saluta la signora del piano di sotto, mi raccomando, non ti... Questo è il moralismo, non è la sapienza. La sapienza è avere criteri per interpretare la storia. La sapienza è avere un occhio limpido per guardare come Dio agisce. La sapienza è sapersi figli di Dio, conoscersi figli di Dio a partire da cosa Lui voglia rivelare di sé. Ma noi no. Noi abbiamo preso l'immagine della Sacra Famiglia in modo così, solo morale, abbiamo parlato dell'amore tra loro come di un sentimento e l'abbiamo cercato il sentimento e l'abbiamo celebrato nelle nostre cerimonie, anche nei nostri matrimoni, quando il sentimento, lo sapete, sul sentimento non si può costruire nulla, perché io oggi mi sento una cosa, domani me ne sento un'altra. Dimmi tu su che cosa vuoi fondare. Dov'è la sapienza nel sentimento? Ti amo, ti amo, ti amo, viene dal sentimento, viene dalla sapienza. Dunque ci siamo ritrovati tra le mani una realtà tutta ormai frammentata, pezzetti. E allora come si fa a riconciliarsi come si fa a chiedere perdono? Che bisogna chiedere perdono? Come si fa? Che speranza si può avere sui figli che hanno fatto la comunione, la cresima e poi se ne sono andati, ma non vi preoccupate perché adesso non fanno più neanche la comunione e la cresima, tant'è che la gente non li battezza. Quel modello non lo possiamo più usare. Dobbiamo tornare al modello quello vero, quello che cresce secondo la sapienza del Vangelo, secondo la sapienza di tutta la scrittura, secondo la sapienza di Dio. L'abbiamo delegata ai catechisti. L'abbiamo delegata ai gruppetti della parrocchia, l'abbiamo delegata sempre agli altri. E abbiamo chiesto il conto ai figli sui risultati che quelle realtà posticce ci avrebbero dovuto consegnare e non ce l'hanno date. Provate a riproporre ai vostri figli, quanti dei vostri figli non vengono più in chiesa? Quanti dei vostri figli non hanno fatto il matrimonio cristiano? Quanti hanno avuto a loro volta i figli e non li hanno battezzati? Ci sono tra voi. Ormai è un dato frequentissimo. Sai qual è la cosa più bella? Che tu non sai perché è successo. E continui a dire, ma io li ho educati, andate a messa, fate questo e fate quello, senza capire che quello che avreste dovuto passare a casa era proprio questa sapienza. Un esempio. Una parola dice, stamattina c'era nell'ufficio, le mogli siano sottomesse ai mariti, i mariti io la vita per le mogli. Che cos'era questa casa tua? L'hai compresa questa sapienza? Sei entrato nello spirito di questa legge? Ne hai capito la bontà? Diceva stamattina la prima lettura. Chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. La pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata sconto dei peccati. Ma tu hai mai riflettuto su questa espressione? La conosci? Libro del Siracide, l'hai mai letto? Si muove dentro casa tua una sapienza fatta, impastata di questa parola? Allora, se non è così, non andare a cercare nella ragionevolezza quello che non hai saputo cogliere nella sapienza, perché non ti aiuterà. Ripartiamo da qua, amici, ripartiamo da qua. Ripartiamo dalla conoscenza, dalla pratica semplice, dalla pratica delle vie di Dio. Conosciamole così come Egli. Guardate che non mica siete responsabili solo voi, eh. Siamo stati responsabili noi, che abbiamo delegato, che invece di insegnare le cose di Dio, abbiamo detto paroline di consolazione ai funerali, ai battesimi, in tutte le occasioni in cui avremmo potuto testimoniare che Gesù Cristo è vivo. Per paura che la gente non avrebbe capito, non avrebbe compreso, abbiamo raccontato tutte le notti di Natale a che ora nasceva Gesù e come era fatto il presepe al tempo di Gesù. Mi sembra dura queste parole, questa omelia. Può darsi, ma la situazione è dura. La realtà che viviamo tutti è drammatica. Sai, se è drammatica non è che ci possiamo passare sopra, no? Con le carezze. Bisogna con il bisturi andare ad incidere questa piaga purulenta, guarirla con la realtà sacramentale e soprattutto rieducarla con la sapienza della Scrittura. Questa è la nostra fede, questa è la fede cristiana, cattolica, apostolica e romana. Lasciate perdere tutti quegli altri moralismi che qualcuno sta cercando di rieditare in modo improvvido in questa generazione, ma lo fa solo per i fatti suoi, solo per motivi personali. La sapienza invece, vattela a leggere, il capitolo 7, 8 e 9 del libro della Sapienza, vai a vedere che cos'è e ti innamorerai di questo dono che Dio ci ha fatto, che ha il volto del suo figlio di Gesù Cristo e ha il cuore, la passione, la forza dello Spirito Santo che permette alla tua vita di conoscere chi è il figlio di Dio che è nato, è morto e risorto per te. Siamo alla fine di un anno, qualcuno di anno solare. Per noi non è niente l'anno solare, non vuol dire niente. Solstizio, che ce ne importa. Tu invece a metà di questo anno liturgico, all'inizio di quest'anno liturgico, ritorna a meditare le cose di Gesù, le cose di Dio. E allora potrai curare, fare la riparazione autentica di questo mondo in rovina. C'è una soluzione. Ricostruiamo la Chiesa. Ricostruiamo una chiesa con lo studio biblico in famiglia, con la catechesi, con la conoscenza, con una preghiera nuova o tanto antica. Ricostruiamo i basamenti, i pilastri della realtà della chiesa e la famiglia non potrà che giovarne. Per quanto riguarda tutte le pene che avete nel cuore, chieda allo Spirito di Dio di sanarle, di guarirle gradualmente finché voi non sperimentiate che l'amore di Dio è più grande della paura. Vince la morte e anche le circostanze che vi fanno tanto soffrire. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso della tua divina Trinità, noi abbiamo conosciuto la tua grandezza, la tua misericordia e il desiderio di perdonare i nostri peccati. Permettici di vivere nelle famiglie quello che abbiamo contemplato. Guarisci le ferite che i nostri peccati hanno inferto a questa logica semplice dell'amore nella famiglia. Aiutaci a ricostruire un mondo credibile per gli uomini delle generazioni che vengono. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Fa che la Chiesa non riproponga più modelli moralistici che non aiutano la comprensione dei santi misteri dell'amore trinitario. Permetti invece che la Chiesa serva ancora gli umili in tutte le condizioni e traduca in pratica la sapienza della Scrittura. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per le ferite che noi abbiamo inferto alla famiglia, a causa dei nostri egoismi, delle nostre piccole ipocrisie o dei nostri grandi peccati. Dacci la possibilità di riparare. Fa che siamo indulgenti nei confronti dei membri della famiglia che non riusciamo a perdonare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per tutte le famiglie che si sono disgregate, per quelle che non si sono potute costruire, per tutti quelli che pagano il conto di questa celebrazione dell'ignoranza dell'amore, cioè per i figli. Degnati, Padre Santo, di offrirci un linguaggio nuovo, capace di rialzare quelli che sono caduti e di sostenere quelli che vacillano. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo, ti prego per questi tuoi figli, per i dolori che sopportano, per le solitudini che vivono, per le speranze che non osano elevare fino al cielo. Mettili al riparo dal sospetto, dalla paura. Sostienili nella loro solitudine, soprattutto liberali dalle insidie del maligno che, dividendo la famiglia, bestemmia contro lo spirito. Guariscili da ogni male fisico e spirituale, da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.